Ho cominciato a pormi una domanda diversa, cioè quando muovo, al posto di dire ok, adesso muovo G5, that's it, ho cominciato a pormi la domanda: se muovo G5, cosa fa l'avversario?
Che
Mi
bello.
ha dato uno switch, questo semplice se, ma se muovo quella casa, lui che cosa fa? E io a quel punto cosa posso fare? Boh.
Grande. E stai cominciando a farti le domande da scacchista, a giocare veramente a scacchi.
One. Live, Pierluigi Piscopo, International Master. Ma come preferisci essere chiamato? Maestro, International Master? Come preferisci essere chiamato?
Ma il titolo più bello è maestro. Secondo
Ah.
me, maestro, io sono una persona del sud, quindi al sud il maestro indica tante cose, no? Indica fondamentalmente la persona che nel suo lavoro ci mette la faccia, ci mette la, quindi il maestro è qualcuno. No?
Ma quando vai a bere il caffè, ti dicono, ecco, maestro, un caffè al maestro?
Sì, si può succedere un po' il caffè al
Classico.
maestro. Eccetera. In realtà oramai quando mi offrono il caffè è per merito tuo, perché se mi dico, ma Monti come sta? Mi raccomando, sai
Ma
quanta
dai,
gente. Giuro, giuro,
veramente.
quanta gente mi ha detto salutami Monti, cioè in pratica è come se ti conoscessero, non so se ti conoscono di persona, che magari c'è stata l'occasione, però in tantissimi, ma Monti ce la farà, non ce la farà, che ne pensi? Cioè, giuro, 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 è una cosa che mi ha veramente fatto un sacco di piacere.
Io, Pierre, invece vivo l'esperienza contraria, cioè ormai qualunque video faccia, di qualunque tipo, il commento è sempre: ma quando Piscopo? Cioè, così. Quindi io posso
Non è
parlare di Roma,
vero, non è vero, non è vero.
Pierre, vai a vedere i commenti. Ma quando Piscopo? Sì, ma Piscopo? Cioè, capito? Per cui insomma abbiamo creato un mostro, però sono molto contento insomma che diamo una mano a divulgare questo meraviglioso sport che sono gli scacchi. Dove siamo? Allora, faccio un punto della situazione. Siamo al 9 maggio 2024.
Giusto, confermo la data, anche qui è la
Confermi
stessa
la data.
data.
Immagino se ti dicessi: no, ma guarda che io sono il 7 maggio 2037. Questo
Sarebbe
sarebbe
interessante
stato.
come inizio, eh? C'è un inizio fulminante di un libro di Umberto Eco, che è così, che a un certo punto comincia il libro dicendo: ma lei come si chiama? E quello risponde: ce l'ho sulla punta della lingua, perché effettivamente no. Potremmo fare una cosa del genere, potremmo fare la registrazione col giornale, con la data.
Esatto. Per dimostrare, ho visto anche questi fake, cloni fake, dove tutti cloni, e ormai ho visto questo cinese che il clone fa anche così, capito? Cioè, come dire, guarda, sono
Wow.
vero, e però è un clone, capito? E dici, mamma mia.
Molto
Quindi,
interessante questa cosa. In effetti anche il clone è vero, no?
sì, il
In un certo
clone ha.
senso.
Sì, esatto, cioè il clone ormai ha la sua identità. Ma cloni a parte, vorrei tanto un clone che giocasse al posto mio a scacchi, ma siccome devo giocare io a scacchi, ho iniziato a giocare a scacchi, lo ricordo a tutti, magari chi guarda questo video per la prima volta, giusto così per fare un recap della situazione, nel gennaio 2023, un anno e insomma, un po' di mesi fa, a gennaio, quando abbiamo iniziato? Gennaio o febbraio? Forse febbraio.
Non mi ricordo esattamente, potrebbe essere sì, o gennaio o febbraio.
Fine gennaio febbraio ho avuto questa folle idea di dire: provo a arrivare a 2000 come ranking online su chess.com, quindi non over the board, come si dice, dal vivo, non dal vivo, ma online, che quindi il ranking è più, diciamo, facile, il 2000 online è più facile che il 2000 over the board, insomma, da quello che mi risulta. E quindi questa è un po' l'idea. Sono partito più o meno da 1500, insomma, come ranking, e l'obiettivo è arrivare a 2000. In questi mesi, quello che facciamo con Pierre è ogni settimana carichiamo una lezione e così questa lezione è anche a disposizione di tutti, insomma, che gratuitamente scroccano le tue consulenze. Quindi questo è in pratica quello che succede. Dove siamo ad oggi? Volevo caricare un video la scorsa settimana dal titolo Sbando Totale. Questo è il video che volevo caricare. Ho avuto anche mio figlio più grande, che l'ho visto, non so, qualche giorno fa, e lui ha detto: partitella di scacchi, e gioca solo bullet 1 minuto, 3 minuti. e ho detto non posso perdere 800 e ho riperso con mio figlio più grande. Ho capito che un minuto io non sono in grado di giocare a scacchi, proprio non sono in grado, non ho fatto in tempo a muovere che è già passato un minuto, quindi un minuto non fa per me in generale. E poi però mi sono rifatto vincendo sui 10 minuti ripetute partite, questo mi ha dato un pelo più di fiducia, però ho avuto veramente un periodo di sbando totale. Ieri è stato il primo giorno che ho giocato un po' bene, perché ho detto vedo il Pierre, non posso arrivare che sono a 1400, cioè ho detto voglio passare da 1500 a 1600 in un giorno, non sono a 1600, però sono partito, cioè stamattina ho giocato qualche partita in bagno giusto per cercare di aumentare, che sono a 1572, insomma meglio che due dita agli occhi, però di fatto sono in questo stato confusionale permanente al momento, sono totalmente perso nel nulla, e quindi ti aspetto come era la canzone.
È una cosa buona, no? Quando la situazione è molto confusa, significa che è buona, perché alla fine in questo marasma di cose, a un certo punto poi si metteranno in ordine, no? Quelle più importanti, tutto il resto scomparirà. È come il rumore in una stanza, no? Poi a un certo punto il rumore sparisce, dici ah che bello, sto qui, no? Capito? Ti sentirai così, è normale, perché gli scacchi sono molto complessi. Stai ricevendo tante informazioni, stai facendo tanta esperienza, stai giocando molto, non aiuta il fatto che giochi così tante partite e con una cadenza relativamente veloce, perché ripeto, se tu riuscissi a diciamo almeno un giorno alla settimana farti delle partite più lunghe, anche annoiandoti, anche giocando una mossa al gioco, per esempio questo è una cosa che puoi fare benissimo, ok? Possiamo anche giocare io contro di te, se vuoi, con la cadenza di una mossa al giorno, o una mossa ogni 3 giorni. No, perché? Ti devi annoiare, devi riuscire a superare il momento in cui vuoi subito la reazione.
Senti Pier, io penso, mi sono autoanalizzato in questo momento, che se uno non gioca a scacchi, onestamente non penso possa capire, ma è una sofferenza totale, cioè la mia vita è, devo dire, francamente meravigliosa, a parte gli scacchi. Cioè, gli scacchi hanno un impatto sulla mia vita che è negativissimo dal punto di vista del mio umore, no? O positivissimo. Perché, ad esempio, ieri, cos'è che è successo? Ero in macchina con mia moglie, stava guidando e io ho detto... Ah no, passa di là, vai a destra, a sinistra. E... wow, mossa magica, no? Cioè, vedi, il mio pensiero scacchistico, ho subito visto, ho capito le combinazioni. Quindi, devo dire, c'è qualche probabile vantaggio di scacchi. Però, ho fatto questa psicanalisi su di me, Pier, e poi entriamo nel merito di scacchiera. Ho capito due cose molto importanti del mio carattere. La prima, che io sono sempre stato abituato a fare sport a reazione molto rapida, in generale. Non qualcosa di lento, cioè non ho mai fatto la maratona, non è proprio il mio carattere la maratona, ho sempre fatto, ecco, ping pong, dove il tempo di reazione è un nanosecondo. E le startup che faccio sono in un settore digitale, non faccio, non so, biscotti, faccio una roba che la penso, domani lancio il progetto, dopodomani lo chiudo o lo cioè è una cosa così, il tempo di reazione è immediato. L'idea magari di fare un film che ci metti 4 anni, nella mia testa non è possibile. Ecco, faccio dei video che sono... cioè, ho l'idea di un video, faccio il video e lo carico. Per cui ho una mente che è molto funzionante in questo modo e gli scacchi non sono in linea con questo mio funzionamento. Quindi cambiano le regole degli scacchi o devo cambiare io. Quindi questo è un primo problema.
Quello è un problema, purtroppo non possiamo pretendere che gli scacchi si adeguino a noi, dobbiamo sempre essere noi a modellarci rispetto alle esigenze.
Non posso Pier chiamare la FIDE se mi fanno un cambio di... no, non si può, ok.
Potremmo provare, sai, con la FIDE si possono fare, si possono fare tante cose, potremmo provare, però... Io conosco anche delle persone nella commissione regolamenti, però non credo che...
È difficile. Possiamo.
Se vedete nei prossimi giorni un cambio improvviso delle regole, sappiate
è questo.
E di colpo, Monti Magnus è meraviglioso, però.
Esatto, no, l'ho trovato. È così, è un'auto presa per il culo, perché sono lontano, non anni luce, galassie luce da Magnus.
Però è proprio bellissimo. C'è, cioè, uno dei nickname più azzeccati.
Più azzeccato.
Magnus è straordinario.
È in linea.
Se cosa diceva Taimanov rispetto a quello che tu... Taimanov è stato un grandissimo campione, è famoso purtroppo per aver perso 6-0 un match di quarti di finale di campionato del mondo, quindi neanche un match, dici, sai, torneo del condominio, una cosa proprio contro Fischer, d'epoca leggendaria di Fischer. Taimanov era un grande concertista, io l'ho anche sentito suonare il pianoforte, era veramente molto bravo. E dopo questa sconfitta, 6-0, tornò in patria, gli tolsero tutti i privilegi che aveva in Unione Sovietica, gli tolsero qualsiasi cosa, no? Perché,
Poverino.
poverino, la cosa che disse è: mi rimane ancora la mia musica. Quindi quando tu dici che ti senti nella tua vita tutto va benissimo, splendido, eccetera, tranne gli scacchi, è una cosa che effettivamente anch'io adesso ho fatto il torneo in Sardegna che è andato purtroppo male e sono tornato a casa felicissimo. Cioè, che bello lavoro, vedo monti, capito? Cioè sono cose... No, scherzi a parte. Cioè, uno... cioè, gli scacchi lasciano purtroppo delle ferite piuttosto profonde, no? Perché... non è che dici, ho perso la partitella di calcio, ha sbagliato l'arbitro. E purtroppo è in ballo non il tuo elo, come abbiamo capito che si dice, ma il tuo elo, ma il tuo ego. Capito?
È vero, molto... è vero. Ti senti... io mi sento proprio stupido. Cioè, quando perdo, a volte penso, sono proprio un coglione. Non ho... mi ha umiliato come essere umano questa persona, no?
Sì.
Sono solo contento che la chat su chess.com ormai ce l'ho sempre inibita. Non so se è perché sono riuscito io a cambiare settaggi, nel caso qualcuno mi dica come si faccia, comunque non è più, o se chess.com per fortuna me l'ha bloccata perché ha detto: cazzo, questo ogni volta che perde scrive delle cose orribili all'avversario, banniamolo. Ecco, quindi sono molto contento di questo aspetto. Il secondo problema che ho, Pier, che ho notato di mentalità, è che io sono uno che va molto a metodo. Cioè, da giocatore di ping pong avevo un metodo semplice. La prendo di dritto. Se la prendo di dritto, sposto il tavolo. Se non la prendo di dritto, perdo. Cioè, è finito. Però, come dire, il metodo è molto semplice. Poi, ovviamente, era più articolato di così. Però avevo un metodo molto chiaro, anche nelle mie attività. Cioè, non sono
Sì,
metodico.
diciamo che il
Non sono uno di quelli organizzati, pignolini. Però ragiono molto a schema. No, come dire, c'ho uno schema e io faccio quello fino a che in modo ossessivo non padroneggio lo schema. E in questo momento invece mi sento perso perché non ho uno schema. Vado lì e dico: si va, ragazzi. Quindi non so che cazzo va.
Esatto,
Per
ma
questo,
tu
questa è la
fai
mia
conto che
situazione.
stai raccogliendo, stai lavorando un po' come l'intelligenza artificiale, ti stai facendo il training, capito? È come se in questo momento stai facendo la fase del training, stai imparando. Quindi è chiaro che non puoi avere la risposta, no? È come se tu fossi, che ne so, chat GPT, io non sono per niente esperto, sto scivolando in un argomento nel quale potrei
Però
fare...
sto trainando il modello, come direbbero gli
Bravo.
addetti ai lavori.
Bravo, bravo, bravo. Cioè io sto cercando quello che voglio che tu faccia è esattamente questo, cioè giocare, giocare, giocare per frenare, diciamo, per allenare, no? Il futuro giocatore che sarai.
Ok,
Quindi non
detto questo,
cercare
però.
adesso, non cercare adesso le risposte, adesso stai veramente facendo questa cosa, ok?
Anche se è
Meglio,
umiliante.
lo so, meglio sarebbe se rallenti un pochino. Questo è
Ok.
davvero molto, molto, molto importante, riuscire a giocare partite un po' più pensate, però sei stato bravo. Allora, non so se è stato perché poi facevamo la lezione oggi, io ho visto un po' le tue ultime partite, comincerei
Spero
da
solo quelle di
questa.
ieri, su cui mi sono concentrato
Non lo
particolarmente.
so, a me è piaciuta molto questa qui, che è finita patta. Questa è una partita sulla quale ti voglio dire un sacco di cose.
Spero, per fortuna, non hai preso quella dove ero talmente incazzato che ad un certo punto ho cominciato a sacrificare tutti i pezzi uno ad uno per perdere. Sono arrivato a
No.
quel punto di frustrazione, per fortuna che non hai
Che
visto.
bello, wow, ok. Allora,
Ma non ti è mai capitato di dirci basta, adesso io sacrifico, mangia tutto, ma il culo mangia tutto, no, va bene, mi è capitato.
qui allora, il tuo avversario gioca la scandinava, tu giustamente attacchi la donna, cosa giustissima. Mi è piaciuto molto come hai giocato questa partita, scherzi a parte, hai fatto veramente delle
Ok.
mosse molto buone. D4, cavallo C6 è una variante un po' dubbia, probabilmente potresti già spingere in D5. A questo punto, tu hai fatto una mossa tattica, alfiere D2, non so se sia buona o non buona perché stai lasciando in presa il pedone, però forse diciamo hai un po' di gioco sul cavallo per D4, probabilmente puoi fare cavallo B5.
Sì, cioè la mia idea era mettergli l'alfiere per minacciargli la regina, insomma, che.
Questa è una scoperta molto fastidiosa. Probabilmente, diciamo, lui ha giocato una mossa brutta, donna F5, molto brutta, ok? Questo è il classico esempio della donna girovaga all'inizio che non va bene. E sei stato molto bravo perché cavallo F3, giusto, sviluppo. Alfiere D3, fantastico, tempo. Ok? Lui continua ad andarsene in giro con questa donna. E D5, interessante. Potevi fare anche D per E5, potevi fare tante cose qui, forse anche ci sono mosse come cavallo E4 o cavallo D5 o cavallo B5. Però mi piace l'impostazione generale. D5, sempre con tempo, no? Hai giocato sempre per l'iniziativa. Cavallo D4, presa. Cavallo B5, sempre tempo. Alfiere D6, non so se lui qui avrebbe dovuto fare donna E5 scacco. Probabilmente questa sarebbe stata il male minore. In queste posizioni molto, diciamo, esposte dell'avversario, puoi prenderti anche delle libertà, tipo re F1. È chiaro che stai perdendo l'arrocco, però a un certo punto arriverà questa torre qui. Per esempio, se A6 per scacciare il cavallo, donna F3, e torre 1 è devastante.
Chiaro.
Okay, diciamo, quando l'avversario infrange visibilmente i principi, anche tu puoi permetterti delle libertà. Alfiere D6, giusta, giusta, arrocco. Alfiere D7, qui sei stato molto molto bravo secondo me, perché hai fatto torre 1 scacco, cavallo E7, presa in D6 e donna E2, impedendo un arrocco. E questa posizione ricorda tantissimo una delle partite più importanti e famose della storia degli scacchi che ti mostrerò subito dopo. F6 giusta, bravo il tuo avversario. Deve fare F6 per poter fare l'arrocco cosiddetto artificiale, no? Lui vuole fare re F7, torre 8 e eventualmente re G8. È come se avesse arroccato. C4, bella mossa, molto molto bella C4. Bravo. Che se mangia sta aprendo la posizione, l'apertura della posizione è chiaramente a tuo vantaggio.
Il mio obiettivo.
È il tuo obiettivo, esatto. Se invece come ha fatto la tiene chiusa, e beh, ti sei conservato questo super pedone centrale difeso. Ecco, questo è il momento critico. Tu hai fatto giustamente donna H5 scacco, mi piace, che se il nero dovesse fare G6 indebolirebbe tutte le case scure e tu c'hai l'alfiere camposcuro che lui non ha. Cavallo G6. E qui però hai fatto una mossa secondo me molto molto strana. B3. Come che hai fatto questa mossa? Ti ricordi un po' come hai ragionato?
Forse perché avevo visto Gotham Chess che parlava che gli piacevano i Forza 4, i quattro pedoni uno dietro all'altro, quindi ho visto Forza 4 e ho detto questo. No, è che ho fatto questo calcolo. Ho pensato, ho qualcosa per attaccarlo, cioè tenerlo sulle spine sì o no? E ho cominciato a pensare, posso. Cosa succede se sacrifico? Se mangio con l'alfiere, mangia, però poi a quel punto gli libero la torre e sono qua a girare a zonzo. E, quindi questo è un primo tema su cui ho pensato. L'open file ho pensato, vabbè, lo tengo, lo controllo io, fortifico la posizione. Grazie, non ho visto altre mosse che potessi fare.
Ok, là, questa è una posizione, no? Diciamo, se dobbiamo analizzarla, scomporla, il grande vantaggio del bianco è il re nero che sta nei guai perché
Sì.
non ha arroccato, giusto? Quando il re ancora non sta in una posizione sicura, cioè qui il nero dovrebbe fare perlomeno una, diciamo, e due mosse se riesce a farlo per stare tranquillo. Quindi il nero ha re esposto e ritardo di sviluppo, giusto?
Yes.
In questi casi devi essere proprio incisivo, devi cercare di giocare mosse che impediscono la prossima mossa dell'avversario. Cioè la sua prossima mossa sarà o torre H8 o torre D, forse meglio torre A e 8 per poter cambiare un po' di cose. Lui non riesce a sciogliersi bene perché c'ha anche a casetta in presa, quindi per esempio torre H8, tu hai giocato torre AD1 che ci sta, ma su torre H8 probabilmente ce lo mangiamo sto pedone.
Sai perché non l'ho mangiato? Ah, stupidamente, l'unica cosa che ho visto è, ups, torre H8 torna e io perdo la regina, invece avevo cavallo G6 che potevo prendere.
Esatto. quindi lui non può fare torre H8. Però il punto è un altro, il punto è che qui devi cercare mosse d'attacco, non mosse di consolidamento. Ok, mosse d'attacco, quali possono essere nella posizione?
Una prima idea che avevo avuto era raddoppiare le torri,
Certo,
pensato, that could be, oppure
certo.
mangiare il cavallo per aprire, però poi aprivo la posizione, però gli libero la colonna della torre e in più gli metto tre pedoni intorno al re, che poi non so come bucare. Quindi
No,
questi
mangiare il
erano i due.
cavallo no, questa ce la teniamo in riserva come mossa, ma raddoppiare le torri sarebbe ottimo. Torre
Ok.
E2 e torre A1. Questa sarebbe un'ottima cosa. Oppure puoi giocare mosse come F4. Minacci di vincere un pezzo con F5. Questa mi sembra molto molto difficile da affrontare. Probabilmente deve scapparsene con il re, ma a quel punto la torre non giocherà più. Qui abbiamo migliorato tantissimo la nostra posizione. Mentre B3, pur non essendo sbagliata, comunque è una mossa
È
che
lenta.
è lenta, è lenta. Diceva il giocatore di cui vedremo dopo la partita, Steinitz, che è stato il padre degli scacchi moderni, diceva che il giocatore che ha il vantaggio ha il dovere di attaccare. Guarda che bella questa formulazione, no? Perché uno pensa al fatto di attaccare come una, diciamo, eventualità fortunata. No, dice no, non è che sei fortunato, no, hai il dovere di attaccare, altrimenti il vantaggio passa dall'altra parte. Ok, non è il caso perché comunque hai una buona posizione. Ok, non giochi donna per H7, peccato. Questo permette al nero di sistemarsi più o meno, perché adesso invece ti rendi conto che G6 è in presa. Questa posizione tendenzialmente è finita perché hai un bel pedone in più e ci sono gli alfieri di colore contrario, quindi questo significa che il suo re esposto probabilmente subirà un forte attacco. Ma hai giocato comunque molto bene. Qui hai fatto donna E4, ci può stare. Se è voluto tornare indietro, io qui credo che la cosa più semplice sarebbe stata partire direttamente all'attacco.
Ah, così. Cioè, parto con i pedoni davanti al re senza pietà.
Sì. Quando farai H5, H6, aprirai completamente la posizione del suo re. Oppure ti vai a mangiare D4, che hai fatto in partita. Perfetto, giustissimo, hai giocato molto bene. Ti difendi con calma, F3, c'è proprio una partita fantastica questa, giocata molto molto bene, preciso, metti pedoni su casa di colore diverso rispetto all'alfiere, controlli tutto il colore, donna A5, vabbè, non è molto importante mangiare A7, qui come si ragiona? Qui non è che vincerai la partita perché ti mangi A7, giusto?
No,
No, perché la vincerai la partita? La tua forza qual è?
ma la vinco scambiando le regine e c'ho un pedone in più. That's
Due
it.
pedoni in più. Esatto,
Due pedoni in più, 3, 4, 5, 4. Ah, c'ho due pedoni in più. Sì, quindi
quindi
cambio le regine e vado dritto su
puoi
dalla parte
provare
del re.
a cambiare le regine, esatto, o addirittura puoi far valere il fatto che il suo re è molto debole, no? Qui sempre quest'idea H4 per fare H5. Mi piace molto, eventualmente anche G4. Puoi fare, come dice Gotham, come chiama queste catene di pedoni?
La forza 4, power 4.
Capito? Specie in presenza di pezzi pesanti, donne e torri, la catena di pedoni è estremamente utile, che contiene la forza di questi pezzi e fa in modo che i pedoni si difendano a vicenda. Qui ovviamente le piccole catene del nero saranno spazzate via. A un certo punto ci arrabbiamo, che ne so, magari possiamo fare forse neanche mosse di preparazione, ma a un certo punto faremo H6 e ce la giochiamo anche contro il re nero. Qui è facile immaginare uno scenario in cui il nero sarà vincolato alla difesa di questo pedone.
Ok.
Ok? Vabbè, tu hai giocato comunque mosse buone, qui non ti sei avventurato a mangiare A7, hai fatto bene. Qui se volevi cambiare le donne, ovviamente devi stare attento perché dopo D per C6 ti fa donna 1 scacco. Quindi hai anche sorvegliato molto bene la tattica presente nella posizione, donna E3, giustissimo. Forse potevi fare donna E1, però qui hai perso un pedone. Diciamo, qui c'è stato un
Sì.
piccolo momento no? In cui probabilmente ti è sfuggita questa cosa. Potevi fare donna di 4, controllando la casa 1.
Giusto.
Tieni la donna avversaria per le mani. Vabbè, hai fatto una piccola imprecisione, ma il problema viene poi. Qui hai soltanto un pedone in più, però ancora hai un bel vantaggio. H3 mi piace. Il problema probabilmente nasce da questa mossa D6, che ridà luce al suo alfiere. Cioè, qui ti devi nuovamente concentrare per vincere la partita. Una cosa ottima è quella di mettere il re sulla diagonale dell'alfiere. Qui, per esempio, puoi fare una mossa come alfiere G3 e re H2. Quando ti nascondi col re, a quel punto per la sua donna è difficilissimo generare controgioco. E poi te la vinci piano piano. Che ne so, il nero come controgioco c'è il pedone passato A, che è un pedone molto pericoloso. Ma secondo me non va da nessuna parte. Qui posso fare per esempio alfiere D6 e mi sento molto molto vicino alla vittoria. Vedi? Ricordati questa cosa. Quando ci sono gli alfieri di colore contrario, cerca di creare una situazione in cui l'alfiere sta sulla stessa diagonale del re. Questo però ti protegge da un sacco di cose. Come è successo in partita, purtroppo gli hai dato lo spiraglio. Lui è stato anche bravo a sfruttare questa cosa per pareggiare con lo scacco per il pedone. Peccato perché l'hai giocata molto bene la partita, e soltanto alla fine questa è mancanza di esperienza e di pratica. Ok? Cioè, anche qui, per esempio, che mossa devi fare col bianco, secondo te?
Qua ci ho pensato, qua in realtà ci ho pensato perché ho detto cosa faccio? Vado, sai qual è il problema, Pier? Che siccome non ho nessuna fiducia nei miei mezzi, in sostanza, quando arrivo in una posizione così, penso, questa probabilmente la perdo, capito? Quindi
No,
meglio,
no, no,
meglio
no,
che
no, no.
battiamo piuttosto che perderla. Ecco, questo è un po' il mio ragionamento.
No, 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 mai devi perdere da questa, no. No, ok, utilizza la tecnica che ti ho detto. Che cosa fai?
In questa posizione,
Sì?
boh, re H2 e poi
Bravo,
metto.
H2, bravo. Ok. Cioè, questo ti aiuta in tanti casi, quando hai un'idea generale di questo tipo. Non, magari non è la mossa migliore re H2, però è una mossa che costruisce la posizione. Adesso, per esempio, minacci di mangiare l'alfiere. E il nero non è facile, perché se sposta l'alfiere vai avanti col pedone. Anche se in questo caso nuovamente può mangiarti.
Certo.
Oppure, un'altra idea poteva essere cambiare le donne, ma qui cambiare le donne non è una buona idea. Perché i famosi alfieri di colore contrario nel finale hanno una enorme tendenza alla pappa. Grande, 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 grande. Probabilmente questo finale finirà con la pappa. Quindi non ti conviene cambiare subito le donne. Re H2, non è facile, dovrà fare una mossa difensiva, tipo donna F5, e qui ci giochiamo la partita. Piano piano cerchiamo di consolidare o aumentare il nostro vantaggio. Forse puoi anche permetterti a un certo punto di giocare una mossa aggressiva come G4. Non so se subito, però un giorno potresti anche fare questa cosa. Non sarà facile vincere, perché si è messo abbastanza bene il tuo avversario, però piano piano ci possiamo provare. Invece, come hai fatto, finisce con lo scacco perpetuo. E ti ho preparato un po' di cose collegate a questa partita. La prima è l'esempio, diciamo, la famosissima partita Lasker e Steinitz von Bardeleben. Questa è una delle partite più belle della storia degli scacchi. E
Che
poi
chi non
non
conosce von Barbeleven, ah, cioè.
questa è anche una storia drammatica, perché è l'ultima partita giocata da von Bardeleben.
Wow. Ma chi era von Barbeleven? Nome pazzesco.
Penso che fosse di origine un nobile tedesco. Praticamente giocò questo torneo, giocava molto bene, era un fortissimo giocatore, e giocò contro Steinitz, leggendario primo campione del mondo degli scacchi, e giocò una partita bella, soltanto che Steinitz a un certo punto ha tirato fuori delle robe pazzesche, e la leggenda vuole che questo von Bardeleben abbandonò la sala del torneo, che si giocava a Londra, credo, abbandonò la sala del torneo e sparì, e nessuno lo rivide mai più. Allora, guarda che succede. Questa è la cosiddetta partita italiana nell'impostazione classica con C3 e D4. Ok? Questa potrebbe anche essere una cosa buona da giocare. La differenza è che adesso si preferisce il cosiddetto giuoco piano, D3. Piano perché anziché fare subito D4, fai prima D3 e poi D4. Il problema di D4 subito è che il nero c'ha lo scacco. Se non fosse per questo scacco sarebbe un grosso problema. Cioè, se per esempio il nero giocasse alfiere B6, il centro di pedoni affiancati, mobili, distruggerebbe completamente la posizione del nero. Questa strategia scacchistica di base, giusto?
Si dice così, sì.
Non possiamo lasciare il centro di pedoni all'avversario. Scacco e D5. Che è una buona mossa, si può giocare anche cavallo per E4. D5, e per D5, vedi come apre un gioco, e arrondo, punto esclamativo. Questo gioca come giochi tu praticamente, veloce.
Ah, ok.
Alfiere E6, giusta. Adesso minaccia cavallo per C3. Vedi che c'è questo vis-à-vis fra gli alfieri. Guarda come gioca veloce Steinitz. Alfiere G5. Bellissima. Sviluppo con tempo. Ti ricordi?
Però in questo caso F6 e tu hai.
F6 ti faccio torre 1. Sviluppo con tempo.
Ok.
Se fai donna D7, per esempio, hai perso già la partita.
Giusto.
Se fai re F7, hai perso già la partita. Capito come si gioca bello, veloce, pulito, diretto?
Qui in questo caso, ah ok, tu dici il re se mangia, a quel punto sia alfiere
Mangia,
D5 che regina.
credo che sia un disastro qui. Probabilmente su torre per E6 deve fare comunque alfiere per C3, sperando di salvarsi in qualche modo, ma secondo me non si salva in questa posizione. Forse posso giocare un equilibrismo, guarda. Ah no, scacco, mi mangi la torre? Sarebbe molto carina cavallo E5 scacco. Con l'idea che sul cavallo per E5 faccio torre per E5. Salvo la torre, attacco il cavallo e l'alfiere inchioda il pedone F6. Che
Ah,
forti.
giusto, salvi la torre perché certo l'alfiere pinna la donna.
Sono forti queste posizioni, eh? Probabilmente devi fare C6. Ma a questo punto ti mangio l'alfiere e quando tu mangi il mio alfiere sei comunque in una situazione disperata. Cioè sto re in mezzo alla strada, posso fare donna F3 scacco, per esempio, e poi torre A1. Completo lo sviluppo e mi sento di stare in una situazione proprio dominante. Ricorda la partita 2, vedrai che ci sono dei punti di contatto enormi. Guarda che
Ok.
bello, guarda che bello come gioca alfiere G5, fantastico. Ma tu giochi naturalmente così, eh? Ti piace fare
Queste cazzate.
questo tipo di gioco, questo tipo di gioco. Ovviamente è bello farlo prendendo in considerazione tutte le possibilità, no? Calcolando il più possibile. Questa di F6 che abbiamo visto è carina come idea, con torre per E6 e probabilmente cavallo E5 scacco. Sembra anche buona. Non so se può fare re per G4. Re per G4 sembra la mossa che deve perdere, però negli scacchi il deve, no? Non è sempre effettivo. Non lo so. A occhio mi sembra che devi perdere qui. Probabilmente scacco ti farei. Adesso non hai molta scelta perché se vai in D6 c'è il doppio in F7. Se vai in E7 rimani sempre sotto inchiodatura.
Aspetta,
Probabilmente.
aspetta, se vai in D6 c'è il doppio in F7. Ah, giusto, giusto. Regina re.
Probabilmente devi fare F5 e mi stai attaccando il mio alfiere e probabilmente ti faccio la bella donna F3. Comunque ancora non è chiara perché c'è
La
la
regina.
numero 5. Vedi quanta roba. E quindi qui su F5 probabilmente devo difendermi. Donna G3. Ma mi sa di posizione persa questa.
Nero.
Per il simpatico nero, esatto.
Ok.
Non lo so, è molto confusa, ma è per divertirsi, diciamo. Ok, von Bardeleben giustamente gioca alfiere 7. Dice, vabbè, torno indietro. Guarda com'è veloce sempre Steinitz. Mangia. Devi mangiare. Mangia.
E
Anche
perdo un
qui.
pezzo così.
No, deve mangiare. No, no, qui stiamo cambiando i pezzi. Questo è esattamente quello che hai fatto tu. Ti ricordi? Hai inchiodato il cavallo attaccandolo e impedendo dal rocco. È uguale. Guarda, donna D7 a un certo punto. Vedi? Questa è esattamente la tua posizione. Hai giocato come una delle partite più famose. Guarda, la partita tua è così. È uguale. Per me è uguale. Cioè, stiamo parlando di.
Certo. Cerchi di inchiodare il pezzo e
Esatto.
non farlo arroccare.
Di una situazione di gioco tipica e di un tipo di posizione che si verifica, no, in maniera piuttosto ricorrente. Ok, questa era una delle cose di cui ti volevo parlare oggi, quello che io chiamo il modellamento, cioè crearsi un modello sia come tipo di tecnica di gioco sia come giocatore di riferimento. Cioè io oggi sono Steinitz, io in questa posizione sono Steinitz, sono Morphy, capito? Modellarsi, questo chiaramente presuppone non lo studio di alcuni classici che sono importanti. Ok, vediamo come continua la partita perché questa è leggendaria, la fine della partita è semplicemente leggendaria. Che succede qui? Succede che dopo F6 donna E2 devi fare donna D7, torre a C1, gioca per aprire, diciamo, per mettere le torri, scusami, sulle colonne aperte, ottima cosa. E dopo C6 c'è una delle mosse leggendarie di questa partita. Vedi, cavallo F3, pur essendo bello, non può andare né in E5 né in G5. È dominato da questo pedone, che è una situazione ricorrente, cioè quando un pedone si mette a due case di fronte al cavallo, gli impedisce di saltare.
Yes.
Allora guarda cosa fa Steinitz, fa una cosa semplicemente pazzesca. Vuole migliorare questo cavallo, dargli nuove prospettive e inoltre vuole aprire tutte le strade che portano al re. Questa è una mossa fantastica, Monty. Bella, bella, bella. D5.
In questo caso non può mangiare con la donna,
No,
ovviamente, però
no.
mangia col suo pedoncino.
Mangia col pedoncino. Però adesso la torre ha una strada tutta aperta. E cavallo di 4. Il cavallo ha migliorato tantissimo la sua mobilità, può andare per esempio in E6. Adesso re F7. E cavallo E6. Completa il piano. La minaccia è torre C7. Se riesco a fare torre C7, hai perso. Quindi devi mettere una torre in C8. Giustamente mette questa, dice così, faccio re G8 e sto bene. E a questo punto von Bardeleben pensava di essersi difeso, pensava di stare meglio. Dice, caspita, batto il campione del mondo.
Vado a bermi un tè.
Vado a bermi un tè. Ah, si giocava Hastings, non.
Ok.
Torre HC8, guarda cosa gioca Steinitz. Donna G4. C'ho due minacce terrificanti. Una è donna per G7,
Giusto. E
l'altra.
l'altro è la donna di scoperta, certo.
Bravo, bravo. Vedi che oramai sei diventato esperto, non nel gioco tattico. G6, che è una mossa molto carina, perché lui dice adesso su cavallo G5 scacco, gioco reo. e ce la fa. Adesso la donna è attaccata, il cavallo è attaccato, la torre è attaccata, dice caspita, qui l'ho fregato Steinitz. Ma adesso entriamo nella leggenda di questa partita. Adesso è veramente leggendaria questa partita, una delle sequenze più drammatiche mai fatte sulla scacchiera. Guarda che succede.
Vai.
Vedi che c'è una convergenza di pezzi bianchi, no?
Stavo cercando di ipotizzare che cosa puoi muovere. Stavo pensando alle varie catture.
Ora ti faccio divertire, perché la cosa drammatica è che von Bardeleben Leben aveva previsto questa mossa. E aveva previsto una contromossa geniale. Che su torre per sette scacco gioca la mossa pazzesca re F8.
Wow.
Ok, cosa fai col bianco?
Scusami, ma perché non ha mangiato invece con la... Non mangia con la donna perché... Scusami, nella posizione di prima...
Perché se mangio qua, facciamolo senza muovere i pezzi, facciamo un esercizio mentale. Dopo donna per E7, che fai col bianco?
Donna per E7, il bianco ha... Vabbè, posso mangiare C8, scacco,
Giusto.
la torre mangia, la donna mangia C8.
E hai un pezzo in più. Poi
Ah, ok, sì, ho il mio cavalluccio in più.
tornerai, perché la donna minaccia matto in E1, puoi fare cavallo F3, se non trovi, diciamo, sequenze vincenti, fai cavallo F3 e impedisci il matto, no? Ovviamente si poteva mangiare con il re, però in quel caso ci sarebbe stata morre uno scacco. Sposto la torre, perché il problema del bianco è questa torre in presa, no? La sposto con guadagno di tempo e qui sei veramente nei guai. Perché se vai in D8 ti posso fare come minimo cavallo E6 scacco. E qui perdi tutto, perché quando torni sulla colonna E ti faccio scacco di scoperto. Se invece vai in D6, credo che ci siano vari modi per concludere. Donna B4 mi sembra molto forte. Non vedo una difesa contro donna B4. Perché se fai re C6 c'è torre C1.
E se invece faccio torre C5?
Devi fare torre C5. E probabilmente ti faccio torre 6 scacco. Guarda come sono perfido.
Giusto.
Su donna per E6, cavallo per E6. Questo sarebbe matto, ma sei inchiodato. I pezzi inchiodati non danno matto.
Certo che calcolarsi tutta sta roba non è proprio immediato.
No, ma no, no, ma soprattutto guarda che bella re F8. Cioè, von Bardeleben stava lì a dire ho fregato il vecchio campione, capito? Sembra che ha perso qui il bianco. È bellissima re F8. Ok, ora che fai?
Dunque, ho un matto del corridoio che
Giusto?
piglio in C1, quindi questa è
Giusto?
la prima cosa su cui
Giusto?
stavo ragionando, per cui non posso mangiare la regina inevitabilmente perché sennò piglio matto. So that's first. Parto con la mia scaletta in testa.
Bravo.
Quali sono delle mosse forzanti che ho?
Bravissimo, bravissimo.
Allora, mo mosse forzanti che ho sono: catturo in C8, scacco.
Sì.
Questa è una mossa forzante. Donna E8, scacco. Anche questa. O F7 è un altro scacco. Quindi ho le due torri che possono dare scacco.
Ok.
Ho cavallo H7 che è un altro scacco.
Bravo.
Cavallo E6 è un altro
Bravo,
scacco.
bravo. E come dici tu, that's it, no? Queste sono le mosse che fanno scacco, giusto? Le mosse più forzanti. Ora, fra queste mosse, comincia, diciamo, a immaginare quella che secondo te è più interessante.
Dunque, escludo, dunque se catturo C8 scacco, lui mangia, ad esempio, con la donna.
Con la
E ho
torre,
sempre.
con la torre, con la torre. Cioè, il problema di questa è che io ti mangio con la torre, continuo a minacciare matto,
E
continuo a
c'ho sempre
minacciare
il
la
matto.
donna e attacco pure questa. Questo è un grosso problema.
Ok. Quindi di lì non esco. Se invece facessi. Se facessi torre F7
Bravo,
scacco,
bravo, bravo, bravo. Questa l'idea è
il problema.
sempre la stessa, perché quando fai torre F7 non può mangiarti con la donna, perché c'è sempre questa azione a raggi X. Giusto?
Giusto, perché lui mangia con la donna, io a quel punto C8 scacco, A per C8, donna per C8, scacco e mi porto via anche la donna col cavallo.
Esatto, esatto.
Giusto, quindi quello non può fare, non può mangiare.
Torre
Ok.
F7 scacco. Ma von Bardeleben aveva previsto la fantastica Regg8.
Il vecchio Bombardelemen però era
Fastidioso.
ostico, eh?
Era.
Fastidio. Non era. Aveva il suo perché.
Ora?
Ho sempre questo matto, porca palette, del corridoio che vado a
Pensa a questo
prendere.
von Bardeleben con la sua barba. Che sta lì, che dice, mo appena sbagli ti faccio matto in fondo.
Che miseria.
Però, che possiamo fare? Sempre la tua scaletta, tu sempre quella devi usare.
Allora, se catturo in C8, ritorno nel giro di prima. C8 mangia con la torre in C8. Non vedo come mi salvo di lì. Però
No.
mangio C8, torre C8. Ho sempre la mia torre in F7 con cui posso dar scacco.
Bravo,
Torre F8.
per esempio, torre F8 sarebbe carina perché se fa torre per F8 ti mangi la donna, no? Non c'è più il matto in fondo, però dopo torre F8 scacco purtroppo ti mangia con re.
Può mangiare col re, giustamente.
Quindi ci serve un'altra mossa, un altro scacco.
C'è torre G7.
Torre G7, continua la fiera, torre G7 scacco.
Però torre G7 scacco. Non può mangiare con la donna per i soliti motivi.
Giusto. E se mangia di re?
Se mangia di re, mangio la donna.
Con scacco. Quindi non c'è più il
Se.
matto in fondo.
No.
Okay? Quindi la chiave è riuscire a mangiare di 7 con scacco. Scacco. E Bardeleben dice, vabbè, io sono il numero 3
H8.
H8.
Cioè, Bardeleben ormai è così, è uno si muove laterale Bardeleben, è uno fatto così.
E ora?
Dunque, e ora? Allora, anche qui ho uno scacco in H7 con la torre. Ho uno scacco col cavallo in F7. E la mia solita sequenza C8 che però non mi funziona. C8, torre mangia C8.
Giusto.
Ok, quindi quella la escludo tra le mie
Giusto.
possibili opzioni. Mi restano. Oh, scusami, ho anche torre G8,
Anche
scacco.
Torre G8, però pure Torre
Però
G8
mangia col re
mangia con Re,
e
esatto.
sono punto a capo. Se mangiassi H7, scacco
Lui che fa?
e. Lui va torna in G8. Fa il balletto del qua qua.
Esatto. Non può mangiare di donna per i soliti motivi, deve fare Reg8. E adesso? Guarda come sono belli gli scacchi, è un gioco di dettagli. È la stessa posizione di prima, ma manca il pedone H, quindi.
Se io riuscissi a togliermi questo cavallo di mezzo e a portare la mia
No,
donna
ma
in G6.
possiamo usare la stessa idea, cioè possiamo usare la stessa idea, ma manca il pedone H, quindi a un certo punto ci sarà un dettaglio fondamentale. Che secondo quello che c'è scritto, il nero ha
Ah, giusto,
abbandonato.
pirla, che pirla è vero, perché a
Vai,
quel
vai, vai.
punto la donna può andare in H4 e dare
Bravo,
scacco, se la fai va.
bravo, bravo, bravo.
Quindi c'è un momento in cui se lui continua a fare avanti e indietro, io poi ce l'ho. Però.
E due scacchi letali, uno in B4 e uno in H4, a seconda se il re venga in F8 o in H8.
Ok.
Quindi in questa posizione von Bardeleben ha abbandonato dopo torre per H7 e ha abbandonato definitivamente gli scacchi per la delusione e pare che Steinitz dopo abbia dimostrato il matto in 10 mosse presente in questa posizione. Era bello prima questo matto in 10, ti immagini? Matto in 10 dopo torre G7, re H8,
Scacco di nuovo.
scacco.
Però scusami, a questo punto esatto, a quel punto tu perdi il discorso del I see, giusto. La donna la riprendi. Penso io avrei
Tutto
catturato. Ah no, giusto, non potevo catturare la donna perché avevo il matto sempre in C1.
in punta di fioretto, guarda che bello, re E8, perché se vai in D8 è facile facile. Se vai in D8 c'è questo schemino qua, scacco, scacco, scacco e matto. Questi sono gli scacchi matti, eh? Queste cose sono le cose importanti. Riuscire a coordinare i pezzi per fare matto. E lui propone come mossa re 8, giusta, però a questo punto lo costringiamo a rientrare in quella variante. Scacco, adesso non puoi più andare in E8, devi andare in D8, vedi com'è bello. Scacco.
Però aveva anche D6, giusto? Poteva
Aveva
scappare
anche...
D6.
Sì, aveva anche D6. Se vai in D6 ti faccio donna per F6 scacco.
Ok.
Ok, Steinitz ha trovato un modo più veloce di vincere rispetto a quello che ti ho mostrato io. Questo ci mette una, due, tre, quattro mosse. Steinitz andava di fretta, vince così. Scacco, è ancora più bello questo. È molto.
Wow.
Bello,
Sembra sempre così facile quando le vedi le mosse.
eh?
È così
Ma è in
difficile
realtà...
vederle prima.
Lo so, ma a forza di studiare partite belle e vederle, no? Così, poi diventerà più facile anche nelle partite, perché avrai come un flash. Cioè, quello che ti manca in questa fase, scherzi a parte, sono dei modelli, capito? Sei perso perché non hai modelli, ok? Ma ti ho detto, fa parte del tuo training, quello di giocare davvero come intelligenza artificiale, migliaia di partite random e a un certo punto... Trarre le conclusioni da queste partite, no? Dobbiamo affiancheremo, come abbiamo fatto oggi, un modello. Ci modelleremo su qualcuno. Gioco questa partita come Steinitz, come Kasparov. Ok? È molto più bello quando tu entri, diciamo, in campo e dici, vabbè, non sono soltanto io, sono io più Kasparov. Io più Steinitz, questo ti dà una grande consapevolezza. Quindi nelle partite che giocherai è chiaro che adesso di modelli ce ne hai pochi, no? Oggi abbiamo visto questa partita, abbiamo visto magari le altre volte qualche esempio classico, però puoi dire, caspita, mi capita una situazione in cui l'avversario è a corto di sviluppo. Adesso mi ricordo di Steinitz, mi ricordo di Morphy, allora gioco in questo modo, faccio così, divento, fra virgolette, questo grande campione.
Qual è, Pier, il compromesso tra, diciamo, la velocità e i pezzi sacrificati? Perché a volte magari gioco un match e dico, ok, sono
Sì,
in vantaggio di sviluppo.
ho notato
Sono in
questa cosa.
vantaggio di sviluppo. E
Sì.
dico, ok, ci sono, e a quel punto però cosa faccio? Sacrifico, però poi mi ritrovo a un punto in cui sono... non ho più pezzi.
Sei un po'
Quindi...
troppo, diciamo, generoso. Mi ricordo, per esempio, questa partita, guarda, qui sei veramente andato.
Qui cerco di giocare la mia classica.
Tuo gambetto, però hai visto come ti sei trovato bene giocando classico, no? Giocando proprio mangiando il pedone in D5.
Un problema che vedo quando gioco col bianco è se uno gioca la Karokan contro di me, mi trovo sempre in difficoltà, che è paradossale, perché io so esattamente uno cosa gioca lì e
Sì.
invece mi trovo in grande difficoltà.
È
No.
giocare contro te stesso, no? È un po' un problema. Qui, per esempio, cavallo per F7 non funziona.
No, sai perché? Ho mosso in automatico, mi sono dimenticato cavallo C6 e ho pensato, non esisteva cavallo C6, ho pensato, ok, vado a pappargli la regina
Esatto.
e gioco il mio solito trappolone F7-G6.
Esatto. diciamo, puoi gradualmente smettere di giocare queste varianti, no? Cioè, mi è piaciuto molto come hai giocato i 4D5 naturale per D5. Ok? Senza cercare per forza di forzare il gioco con queste, diciamo, varianti che funzionano se l'avversario sbaglia, se no invece è un gioco meno armonioso, meno costruito.
Però in questo caso, Pier, cosa fa? Mi suggerisci, come dire, di studiare le varie
Ma per esempio
aperture,
giocare contro
eccetera?
la Scandinava, cioè la partita che tu hai fatto, quella che abbiamo visto prima, è una partita molto molto ben giocata, hai fatto delle mosse estremamente naturali, questa contro Chessfitz, vedi? E per
Ok,
D5
pur
torna per
diciamo non,
D5,
pur non con,
è bravo,
diciamo
pur non
conosco
conoscendo, hai seguito
l'apertura
i
banca.
principi,
Ecco.
quindi la Scandinava fa parte di quelle aperture che non ha senso studiare in questa fase, perché tanto giocando mosse semplici starai sempre bene. Okay.
Ok.
Stessa cosa per la difesa Alekhine, la stessa cosa per esempio per la Pirc moderna. Non è che siano sbagliate, però comunque col bianco basta che giochi semplice, basta che giochi le mosse naturali e non hai grossi problemi. Invece, Caro Kann, francese, siciliana, E5, diciamo sono un po' più provanti perché ti mettono subito, vogliono subito attaccarti E4, no? Crearti qualche problema, quindi devi decidere un po' cosa fare. E per esempio contro C6, vabbè, tu giochi il tuo schemino con cavallo F3 D3, ho visto,
Certo.
no? Te la giochi così. Che è carina come cosa, però forse potresti semplicemente allenarti a giocare le varianti principali, senza conoscere, non è che devi studiare 100 mosse di teoria.
Ok.
Te le giochi, no? Sul D5, per il momento potresti giocare anche la variante di cambio con E per D5, che è molto semplice da giocare. E questa, anche qui, devi avere uno schema e devi avere un'idea. Cioè, quando giochi questa posizione, infatti, una delle cose che ti mostrerò è il modello di come si giocano queste posizioni. E, per esempio, qui è molto importante utilizzare la casa E5. Allora, se tu già parti sapendo che una delle tue idee fondamentali è utilizzare la casa E5, la partita ha tutto un altro senso.
Certo,
Ma
ma
questo
cosa intendi la casa 5? Cioè,
intendo
devo
che a un
cercare di
certo punto,
proteggerla, di
no,
padroneggiarla.
quello che voglio, faccio mosse un po', diciamo, schematiche. Quello che voglio, qui per esempio cavallo F3 non è tanto buona perché ti fa alfiere G4, no? Però facciamo finta che siamo in un mondo ideale in cui l'avversario gioca come voglio io, ok? Vabbè, ci sviluppiamo, tiriamo fuori, che ne so, l'alfiere, tiriamo fuori il cavallo, sto facendo mosse plausibili, ok? Adesso succede quello che io chiamo la materializzazione di una casa. Fa
Ok.
paura?
Gli piazzo il cavallo N5.
Piazzi il cavallo in E5. Quando piazzi il cavallo in E5, come si fa a materializzare la casa? Si fa in questo modo. Quando ti cambia, cioè il concetto è talmente forte il pezzo che io ti piazzo lì che ti invoglio a cambiarlo. Prima o poi me lo cambierai. Ma quando lo cambi, lo sostituisco con un pedone. La casa è diventata materiale, è diventato un pedone.
Ok.
Quindi,
Pensa, io avrei mangiato con l'alfiere perché penso così
lo so.
tengo la catena
Ma
pedonale
perché
unita.
semplicemente ti mancano le idee strategiche, ok? Tu stai lavorando, stai giocando, stai interpretando gli scacchi in maniera puramente concreta, basandoti unicamente sul calcolo, ok? Ma è giusto che tu faccia così, devi fare così. Mano a mano che ti rinforzi col calcolo, ti posso dare, possiamo costruire, diciamo,
Dei modelli.
dei modelli e degli edifici, no, basati su idee. Per esempio, questa è una delle idee più facili da fare, più semplici, più naturali. Una casa diventa un pedone.
Ma è il risultato, diciamo, l'outcome del fatto che ho il pedone lì da solo?
Che ti scaccio il cavallo.
Ok.
Quando scaccio il cavallo, H7 indifeso. H7 indifeso lo attacco con la donna. Lo attacco con la donna, provoco una debolezza. Quando provoco la debolezza, mi porto con gli altri pezzi a attaccare. E qui la partita probabilmente finisce con lo scacco matto. Capito? Tutto nasce da una casa
Giusto.
diventa un pedone, il pedone 5 significa attacco contro il re.
Wow, questa già mi sembra un'idea fighissima.
Capito? Capito? Tu adesso stai giocando senza queste idee. Ti ricordi che una volta mi dicevi da cosa è costituita la forza di un giocatore? tu non hai questo segmento nella tua forza, ok? Stai giocando a mani nude, stai giocando selvaggio proprio, ok?
È distinto.
Ma voglio che tu faccia questo per diventare forte nei calcoli, ok? Tatticamente, nel gioco concreto. Siccome mi sembra che stai lavorando bene da quel punto di vista, perché riesci a seguire le mosse, il tuo premio è che ora, mano a mano, ti darò, diciamo, degli strumenti per giocare a scacchi, che ti mancano completamente, quindi è chiaro che tu dici, ok? Però queste sono cose relativamente facili rispetto a calcolare, rispetto ad avere un pensiero scacchistico concreto. Questo è un pensiero scacchistico astratto. Queste, diciamo, nel momento in cui sai come vanno le cose, nel momento in cui le conosci, non è che ci vuole sta grande, no? Sto grande genio. È così, è un'idea, capito?
Un'altra cosa che ho notato, sempre sui tempi, è che per dire, stavo guardando delle partite di alcuni giocatori, così. Ho guardato Gotham Chess, ha una serie che si chiama Winning Chess, che mi piace perché lui gioca con giocatori carciofi fino anche a giocatori con cui perde, e commenta il suo procedimento e spiega cosa farebbe, perché farebbe una certa mossa, così. È una spiegazione. Però la cosa di cui mi accorgo è che non è che lui gioca e vince in 5 mosse. Cioè, gioca e vince, cioè fa tutto il suo sviluppo e poi tipicamente nel middle game c'è un punto in cui l'avversario fa una mossa sbagliata e a quel punto la situazione collassa. Però, come dire, c'è una tempistica, mentre nella mia testa, se io e te giochiamo a ping pong, la partita non dura, nel senso, io batto e tu non puoi rispondere, fine della storia, cioè non c'è proprio possibilità. Invece mi rendo conto che più sale, diciamo, il livello, anche un livello carciofo, però non è che uno vince anche se è più bravo alla famosa, a meno di giocare delle trappole, gambit, allora uno magari vince su, però se no c'è del tempo da considerare, che nella mia testa invece non c'è questo tempo.
Hai perfettamente ragione, e un tempo era, come dicevi tu, neanche tanto lontano. Cioè, io quando giocavo un torneo open e giocavo con giocatori, per esempio, 2000 punti, probabilmente battevo e non rispondeva, capito? Finiva così. Adesso c'è stata una enorme democratizzazione, un enorme accesso alle informazioni, anche grazie a quello che facciamo noi, per esempio, e il giocatore lambda comunque ti risponde. Ma è perché solo e soltanto non è in ballo la forza del giocatore. Cioè, ripeto, la forza dei giocatori che tu incontri quotidianamente è altamente, diciamo, dopata dalle conoscenze che hanno. Ok? Quindi tu hai il punteggio dei tuoi avversari senza le conoscenze dei tuoi avversari. Ecco perché sono molto fiducioso che tu riuscirai ad arrivare a 2000. Che poi quando cominci a giocare con le conoscenze una partita a scacchi, tu adesso sei nella disperazione, no? Altro che disperazione, la partita a scacchi ritorna a essere qualcosa di logico, puoi usare anche il pensiero deduttivo che tu nelle tue partite non puoi usare. Il pensiero deduttivo è una delle cose più rassicuranti che esistano sulla faccia della Terra.
Cosa sarebbe il pensiero deduttivo?
Il pensiero deduttivo significa questa posizione fa riferimento a quest'idea, quindi so che devo fare questa cosa, quindi le mosse che farò le deduco dal fatto che so che devo fare questa cosa.
Chiaro, che era un po' come quando giocavo la Caro Cano, la Giobaba, che sapevo che in certe situazioni dovevi far così perché avevo studiato quella teoria lì, e a prescindere dicevo ok, questa mossa è giusta, anche se non sai perché.
Hai capito perfettamente, però è necessaria questa fase di disperazione per diventare forte tatticamente. Cioè il tuo compito è quello di muovere i pezzi nella mente, riuscire a... Se ti senti che stai migliorando in questo, qualche volta tu mi hai detto, dici, caspita, ma mi sento che gioco meglio rispetto alle partite che faccio, che vedo le cose, eccetera. E vedrai che questo lavoro così, un po' matto e disperatissimo, a un certo punto, quando ci sarà la logica dietro, che è la cosa più facile, ripeto, è la cosa veramente più facile, poi farai un salto molto, molto grande.
Ho visto un tizio che praticamente è tipo a 1800 e fa solo due aperture, no? Ma e lo vedi ed è, come dire, una replica ho studiato a memoria le prime 20 mosse e le replico. That's it. Cioè, no, non è che gioca a scacchi, non so come dire. Cioè, ha memorizzato delle sequenze, che poi è ovvio che anche Magnus Carlsen a memoria sa tutte le aperture possibili, tutte le varianti, però dietro c'è questa...
No,
questa
i giocatori forti, il repertorio dei giocatori forti, un repertorio di idee scacchistiche. Per esempio, quella di trasformare la casa in pedone è un'idea scacchistica, ma ce ne sono migliaia a monti, davvero migliaia di idee scacchistiche, cioè situazioni di gioco tipiche, no? E Carlsen ne sa talmente tanto. Carlsen è definito il Mozart degli scacchi, che Mozart è proprio, diciamo, capace di interpretare, no, anche una cosa nota alla perfezione, cioè fatta da lui è perfetta. Perché lui c'ha proprio dentro di sé questo repertorio vastissimo come un musicista, e ma quando si mette lui, cioè il repertorio te lo fa esattamente come deve essere. Cioè il brano che suona, se vogliamo usare questa metafora, è fatto alla perfezione.
Wow. Un'ultima cosa, Pier. Stavo ragionando, ragiono sempre sulle domande, questo anche sul lavoro, no? In generale, no, non sono tanto le risposte il problema sono le domande, avere domande giuste. Anche perché nell'era di ChatGPT, ne parlavamo prima, le risposte ce l'ha l'intelligenza artificiale, quindi il problema è sapere quali domande chiedere alle AI per avere le migliori risposte. E in generale, se uno ha le domande giuste, aiuta un sacco. E ragionavo sul fatto che in realtà ieri, dopo 15 giorni di disastro, ho cominciato a pormi una domanda diversa. Cioè, quando muovo, al posto di dire ok, adesso muovo G5, that's it, ho cominciato a pormi la domanda: se muovo G5, cosa fa l'avversario?
Che bello, che bello. Che,
come dire, mi ha dato uno switch, questo semplice se. Ma se muovo quella casa, lui che cosa fa? E io a quel punto cosa posso fare? E questo mi innesca un ragionamento
bellissimo,
diverso.
Bellissimo.
Adesso muovo il cavallo lì e poi...
Grande. E stai cominciando a farti le domande da scacchista, a giocare veramente a scacchi. Bravo, questa è una delle cose migliori che potessero succederti. E le sblocchi sono dei livelli proprio di consapevolezza che si sbloccano ogni tot di ore passate. È come se c'hai un contachilometri scacchistico, a un certo punto fai 100.000, tac, cambia tutto quanto. C'hai...
Come spieghi, Pier, che ci sono dei giorni che non vedo niente? Non vedo, proprio non vedo. Mi metti, non, anche faccio un problema, non vedo, non riesco a vedere nulla.
E allora, un giocatore stanco o un giocatore distratto, cioè che non è proprio... che magari sta giocando la partita ma sta pensando che c'hai una riunione, un affare di famiglia, eccetera. Sei due giocatori diversi, ok? E si nota, per esempio, quando vedo le tue partite, si vede che alcune partite pensi 30 secondi per tutta la partita, perché lì fondamentalmente stai giocando macchinalmente, non stai veramente giocando. È come se fossi una controfigura di te stesso, ok? Lì non vedi niente, è normale che non vedi niente. Altre partite, quella che abbiamo visto oggi, per esempio, te la sei giocata fino all'ultimo minuto, cioè lì te la sei pensata proprio, lì stai giocando. Quindi non preoccuparti di questo, è normale. Cioè, per poter giocare magari una partita buona, dando il 100% di te, capiterà che ne dovrai fare tre in cui purtroppo mandi la tua controfigura. Ok? E pazienza, non fa niente, ci accontentiamo di quella partita buona.
Fantastico, mando la mia controfigura che è piena di capelli, ovviamente è rasta,
sì,
la
sì,
mia
puoi fare, non so, c'è cioè Monty Magnus e la figura sarà
Marley Magnus,
Marley Magnus o Monty Minimus, non so
quando. Grande Pier, senti caro, grazie mille per la saggezza e ci aggiorniamo la prossima settimana.
Alla prossima, con piacere,
un abbraccio, ciao ciao.